In quel tempo Gesù, uscito dalla sinagoga, subito andò nella casa di Simone e di Andrea, in compagnia di Giacomo e di Giovanni. La suocera di Simone era a letto con la febbre e subito gli parlarono di lei. Gesù si avvicinò, la fece alzare prendendola per la mano. La febbre la lasciò ed ella li serviva. Venuta la sera dopo il tramonto del sole, gli portavano tutti i malati e gli indemoniati. Tutta la città era riunita davanti alla porta. Gesù guarì molti che erano affetti da varie malattie e scacciò molti demoni. Ma non permetteva ai demoni di parlare perché lo conoscevano. Al mattino presto si alzò quando era ancora buio e uscito si ritirò in un luogo deserto e là pregava. Ma Simone e quelli che erano con lui si misero sulle sue tracce. Lo trovarono e gli dissero: «Tutti ti cercano». Egli disse loro: «Andiamocene altrove nei villaggi vicini, perché io predichi anche là. Per questo infatti sono venuto». E andò per tutta la Galilea, predicando nelle loro sinagoghe e scacciando i demoni. Parola del Signore. Il tema del Vangelo di oggi va collegato con la prima lettura che ho tolto da un libro formidabile, un libro che andrebbe studiato nelle scuole, perché è uno dei libri fondamentali della storia umana, secondo me, ed è il libro di Giobbe, che racconta la vicenda della sofferenza, il perché della sofferenza, cioè perché l'uomo deve soffrire. E molte volte deve anche soffrire ingiustamente, perché l'innocente, Giobbe è l'innocente, cosa ha fatto poi di male? Niente, gli si scatena contro l'ira di Dio. E alla fine questo povero uomo è ridotto uno straccio, uno rispettato, con tanti figli, con tanti beni, con tante ricchezze, rimane privo di tutto, su un mucchio di cenere a grattarsi le piaghe, perché viene colpito anche nel fisico, con una malattia orribile, anche disgustoso a vedersi. Ecco, il problema della sofferenza è un problema enorme. Noi l'abbiamo vissuto quest'anno nella pandemia. Bergamo poi l'ha vissuto in un modo molto pesante, più di altre realtà italiane e mondiali. La sofferenza ha percorso un po' tutti questi 365 giorni, dall'anno scorso fino adesso, e forse continuerà a percorrerli ancora. Ma vediamo un po' di capire perché sulla sofferenza si è detto di tutto e di più. Una delle cose, per esempio, di cui si è accusata, forse non ingiustamente, la Chiesa, è che sembrava aver fatto l'esaltazione della sofferenza. Ma il Vangelo è Vangelo, una parola che significa significa buona, angelion, notizia, una bella notizia. Perciò non è di sofferenza ma di gioia. E il Vangelo di Gesù è il Vangelo della gioia. Come si concilia tutto questo allora? Vediamo di capire perché alcune indicazioni ci vengono proprio dal Vangelo. La prima cosa è che se Gesù volesse la sofferenza non curerebbe i malati. È evidente. Quando si trova di fronte a un sordo, a un cieco, a un muto, a uno zoppo, a un paralitico, a un morto, li cura, cioè toglie la sofferenza. E i miracoli dicono il fatto di un Dio a cui la sofferenza non piace, cioè che vuole che tutti siano salvi, cosa vuol dire salvi? Contenti, lieti, felici. Tanto è vero che San Paolo lo raccomanda a tutti i cristiani. Qual è il segno distintivo del cristiano? Uno potrebbe dire uno che va in chiesa, mentre quelli che non vanno in chiesa non sono cristiani. No, il segno distintivo del cristiano è la gioia. È un uomo contento, è un popolo contento. Io sono cerco di far di tutto perché se voi venite in chiesa, in questa o nelle altre chiese, andiate via più contenti di come siete entrati. È per quello che facciamo cantare i nostri amici, perché vi diano un momento di gioia. E facciamo nel nostro poco, nel nostro povero che siamo, però restituirvi la gioia. Per cui la prima cosa che ci colpisce è che Gesù combatte la sofferenza. La fonte della sofferenza che è poi il male fisico è con gli ammalati, il male psichico e spirituale è con gli indemoniati, il male di tutti i generi, vuole che la gente sia contenta. Se non ci fosse questa volontà di Dio non si spiegherebbe perché da sempre, pensate che da sempre, dai primi secoli, accanto alle chiese costruivano i nosocomi, i xenodochi. Sapete cos'è lo xenodochio? Xeno vuol dire straniero, docchio, l'accoglienza. I posti per gli stranieri. Gli ospedali. Li hanno inventati i cristiani, Domus Hospitalis, la casa dell'ospitalità. Per togliere la sofferenza, per alleviare la sofferenza. E allora ecco la prima cosa, Dio vuole la nostra gioia. Dio non è contento quando noi siamo tristi, fa di tutto perché siamo contenti. Però c'è una seconda cosa che Dio conosce bene, mentre invece noi non la conosciamo. È che se tu elimini totalmente la sofferenza, devi eliminare troppe altre cose. Devi eliminare per esempio l'amore. Perché avete sofferto perché è morto qualcuno durante questo anno e il Covid? Perché gli volevate bene. Nessuno piange per la morte di un delinquente. Ma se uno è amato, quando muore tutti piangono. E allora vedete, c'è un aspetto della sofferenza che se tu lo vuoi eliminare, devi eliminare anche ciò che lo causa. Perché non sempre la sofferenza è causata dal male. Quella va eliminata, se è possibile. Perché a volte non è possibile anche quella. Ma la sofferenza causata dal bene, se tu la elimini, non devi sentire più il bene. Devi anestetizzarti a tal punto che ti muore il papà, dice vabbè, ma amen, aveva 90 anni e non lo piangi anche a 90, anche a 100 anni serve una brava persona. La sofferenza che nasce dall'amore è ineliminabile e questa sofferenza che è nata dall'amore, Dio se l'è presa addosso, Lui se l'è caricata ed è diventata la croce. Questa è una sofferenza a cui noi dovremmo educare per esempio i bambini. Vi faccio un esempio banale, stupido, ma quando io sento dire che, vabbè adesso c'è il Covid, lasciamo perdere, però in tempi normali, ma portatelo il bambino al ricovero a vedere il nonno, ma portatelo all'ospedale a vedere la nonna che sta male. Ma portatelo al funerale a vedere il nonno che lo metto sotto terra. Non vogliamo creargli shock. Ma siete impazziti? Gliel'avete creato voi lo shock, eliminandogli la parte della vita che è il frutto dell'amore. L'uomo d'oggi è impazzito per alcune cose. Se uno ti ama è chiaro che soffri. È il segno dell'amore e proprio la sofferenza che tu senti nei suoi confronti. Nessuno che abbia amato veramente una persona è stato immune dalla sofferenza. Pensate a quei genitori che hanno un figlio che non si comporta bene. Cosa devono soffrire per il figlio? Ed è la sofferenza del genitore che riscatta la vita del figlio. Ed è quello che Gesù fa. Oggi tutta un'educazione che tenta di eliminare ogni traccia di sofferenza è solo pura atteggiamento anestetico. Si prende giù l'anestesia, non si sente più niente, è vero. Però quando tu sei sotto anestesia non vivi più, eh. Ti mettono persino in coma vigile. ricevere amore implica la sofferenza, e questo Dio lo sa, ecco perché non l'ha eliminata. Perché se la elimina deve eliminare anche il suo contrario. C'è la sua radice, la radice, ripeto, è proprio il voler bene. Il voler bene. Qual è stata la cosa più tragica di questo? Qui siamo bergamaschi, qui nella nostra Bergamo, cos'è stata la cosa più tragica? I camion, non c'è bisogno di dire che camion, lo sapete tutti, ma soprattutto il fatto che portavi il nonno all'ospedale e te lo consegnavano 15 giorni dopo in un'urna e non potevi andare neanche al funerale. E allora vedete, tutto questo è ineliminabile, ma c'è anche un'altra cosa che fa Gesù, ed è la terza cosa. Primo, liberarle dalle sofferenze non necessarie, ti fa male i denti, non sta lì a sopportarlo per amore di Dio, vada al dentista che ne è meglio, non so se è chiaro, o prendi su una pastiglia. Nessun masochismo, nessun sadismo, così, atteggiamenti assolutamente non cristiani. Ma ricordati che se elimini totalmente, se vuoi star bene tu e non essere mai sfiorato dalla sofferenza, devi diventare duro come una pietra. Oppure, alla maniera di certe religioni orientali, assolutamente insensibile. Per cui la vita e la morte, il bene e il male, non ti toccano più. E no, ci toccano, e come. E allora c'è questo secondo aspetto, ma c'è anche un terzo aspetto, che è ancora più drammatico, ma è ancora più bello. Ci sono due maniere di vivere, che è quello di scaricare tu la tua sofferenza, ma guarda che la sofferenza sono come quei rifiuti che tu pensi che, siccome vanno giù dal lavandino, vanno nelle fogne e sono scomparsi, no, vanno a finire al mare. La sofferenza è ineliminabile. Sapete quando si elimina? Quando la sofferenza degli altri, qualcuno se la prende addosso e se ne fa carico. Io ricordo sempre quanto mi aveva impressionato un mio direttore, quando ero in Bolivia, di scuola, direttore delle superiori, un bravo uomo, che forse non era bravissimo a dirigere, ma era un grande uomo come animo. E lui diceva: oggi devo fare digiuno perché quell'alunno lì non si comporta bene. Cioè, in altre parole, prendo su di me un po' della sofferenza che lui provoca agli altri, la pago io perché Dio lo aiuti a diventare migliore. E non passava una settimana che lui non dovesse fare un digiuno. Ma era anche quello che diceva il santo curato d'Ars, quando confessando le persone trovava uno che erano 50 anni che non si conosceva, pieno di peccati fino a, non so, dai capelli fino alla punta dei piedi, e diceva: guarda, dovresti fare una penitenza tremenda, ma non sei capace, facciamo così, tu di tre patere de gloria, io faccio la penitenza al posto tuo. Si assumeva la sofferenza dell'altro. Non è quello che fanno tanti genitori, non è quello che fanno tante coppie. Oggi, giustamente, le donne di oggi, giustamente, dicono: di fronte alle prepotenze di certi mariti è meglio reagire, giusto, tutto è. Ma le vostre nonne, che avevano 12 figli e tenevano insieme potentissime una casa, assumendo anche la sofferenza di certe prepotenze maschili, voi pensate che fossero solamente schiave? O erano gigantesche? Capaci, in altre parole, di affrontare il male in un solo modo, col bene, con la generosità, facendosi carico, che è poi quello che avviene qua dentro. Non crediate mica che i soldi o le attenzioni o la competenza o gli educatori o il volontariato bastino ad aiutare questa gente che noi abbiamo qui. Occorre una dose di sofferenza quotidiana che deve rimanere desapercibita, cioè che nessuno se ne accorge, ma che tu devi pagare, altrimenti non esce fuori niente. Capite che allora la terza cosa qual è? È quella che fa Gesù quando entra nella casa che c'è la suocera di Pietro che è lì ammalata. Cosa fa? Va là e con gli parlano di lei, bello, parlare della sofferenza degli altri a Dio, la preghiera. Gesù, guardate cosa dice qua, i verbi, sono cinque verbi, uno più bello dell'altro. Egli si avvicinò. Quando si fa vicino Dio a noi, nella sofferenza, è sempre vicino, si avvicinò. Secondo, la prese per la mano. Atteggiamento, la posizione tipica dell'ammalato è quella distesa, che se notate bene è la posizione anche del morto e la posizione di quello che dorme, malattia, morte e sonno più o meno, almeno simbolicamente si equivalgono. Quando fa Gesù la tira su in piedi, bisogna tirarli su. Uno sulla carrozzina qua fa, bisogna essere tirato su. Tirato su in tutti i sensi, moralmente, per dire guarda che io ci sono, guarda che io non ti abbandono. Questo è quello che noi dobbiamo dire. Va bene tutte le precauzioni del Covid, ma non abbandonate i vostri vecchi. Se sono a ricovero andate a trovarli. Tirateli su. Avvicinarsi, tirarli su. Terza cosa, prendendola per la mano, per dare una mano. Oggi non possiamo più fare questi contatti, ma almeno moralmente dobbiamo farlo. Immediatamente cosa succede? La febbre la lascia. E qual è il segno che lei è guarita? Che si mette a servirli. Uno è guarito quando si mette a servizio degli altri. E allora ci sono due maniere per concludere nella vita, per affrontare la sofferenza: o procurare sofferenza, io per star bene io me ne frega niente, scusate la mia espressione, prendo il mio carico, lo butto addosso a chiunque, sono affari suoi. No, questo non va bene, questi sono i delinquenti, i manigoldi. Non si può. Oppure dire ti aiuto, dammi una parte. Sapete cosa succede se fate questa seconda cosa? Che le vostre sofferenze si alleggeriscono tutte e procurate la gioia anche degli altri. Tre cose allora. La sofferenza Dio non la vuole, non l'ha creata, ma c'è una sofferenza che Lui non può non volere, che è quella che è figlia del bene. E quando tu ami qualcuno e lo perdi, c'è sempre sofferenza. Non c'è niente da fare, anche Dio soffre. La terza cosa, ci sono due maniere: o scaricare la propria sugli altri, o prendere quella degli altri sulle proprie spalle, perché qualcuno si rimette in piedi e possa a sua volta mettersi a servizio degli altri. Questa è la sofferenza più benedetta che esista, e ci sono tanti che umilmente e silenziosamente la praticano ogni giorno. Credo in un solo Dio.
Non abbiamo bisogno di ascoltare una canzone rock per vivere. Non abbiamo bisogno di conoscerne le parole o la melodia. Non abbiamo bisogno delle emozioni che trasmettono. Non abbiamo bisogno di questo per vivere. Ne abbiamo bisogno per sentirci vivi.
You don't need to drive, you don't need it to live, just to feel you're alive.
Cupra Formentor, Drive Another Way, oggi da 31.250 euro in tutti i Cupra Garage. Scopri il SUV coupé sportivo anche nella nuova gamma ibrida.